9:50 dovremmo essere di nuovo in diretta, pronti per la prima appunto diretta di oggi. Dovremmo essere in collegamento con Samuele, un compagno del collettivo Atamanta. Ciao, buongiorno, ci senti? Pronto? Pronto? Beh, no, come fa a sentirci? Sono messo. Pronto? Ci senti? Non ci sente, quindi ci riproviamo.
Pronto?
Pronto? Pronto? No, pronto, eccoci. Pronto.
Ah, eccoci.
Ci sentiamo?
Ci sì, sì, io ti sento. Ciao, buongiorno.
Benissimo, ciao, buongiorno, benvenuto su. Insomma, oh, anzi, bentornato su Radio Black Card, benvenuto, insomma, quello che sia. Allora, appunto, con te volevamo farci raccontare un po', fare un po' un discorso anche di ampio respiro su quello che avviene in una delle zone simbolo, se vogliamo, almeno a livello italiano, ma forse anche mondiale, per l'interazione da un lato storica ma anche dall'altro lato sicuramente problematica tra uomo, tra attività di estrazione, e in questo caso per la pregiata e nota qualità della roccia marmorea delle Alpi Puane e ovviamente il territorio, l'ambiente circostante. Siamo appunto nelle Alpi Apuane, nell'alta Toscana. Allora, tu fai parte di un collettivo Atamanta, insomma, che da diversi anni si spende un percorso di lotta ma anche di coscienza critica, di natura ambientale, appunto in quello che in quelle zone. Ma andiamo con ordine, volevamo chiamarti per farci fare un po' il punto su quelle che sono alcune questioni, in primis di natura un po' più burocratica riguardo a concessioni e scenari futuri per l'escavazione, e poi perché negli ultimi giorni sono usciti un po' di articoli anche su giornali e media mainstream sull'annoso e sicuramente non nuovo problema del riversamento nei fiumi dei residui, degli scarti del marmo, la famosa marmettola, se non sbaglio, che però ha provoca ingenti danni ambientali sia per quanto riguarda i fiumi che per quanto riguarda anche i territori circostanti. Quindi io ti lascerei la parola e poi andiamo anche un po', insomma, a toccare altri temi con te.
Allora, intanto grazie di averci contattato, fa sempre piacere venire da voi in radio, raccontare un po' queste vicende, insomma, restare un po' in contatto. E ci sono un po' di aggiornamenti sicuramente da fare. Il primo, poco felice in realtà, è di sabato scorso, che c'è stata l'ennesima morte in cava, in Val Serenaio, nella Garfagnana, che sarebbe la parte, diciamo, più montana, non la parte del mare ma la parte opposta del versante delle Apuane. È morto un operaio di 55 anni schiacciato da un blocco di marmo, e stavo leggendo prima di connettermi, siamo a 65-66 vittime sul lavoro da inizio anno, e solo in Apuane abbiamo una media di 1,5-1/2 morti l'anno in cava. E questo, beh, è un dato che ci teniamo un po' a ricordare, perché rimane sempre un po' in sordina, ma in realtà il fatto che il lavoro di cava, oltre che per l'ambiente, è estremamente dannoso anche per l'essere umano in varie forme, qui in forme, diciamo, definitive di morti, ma anche di lesioni gravi che non sono poi recuperabili. E la risposta dei sindacati è stata uno sciopero di 8 ore per lunedì scorso, però diciamo che queste cose, appunto, con una media di quasi 1-2 morti l'anno, continuano a succedere. Questo è il primo aggiornamento che mi sento di dare, e che appunto dà un po' l'immagine di quello che succede qua in Apuane. E sulla questione delle concessioni, diciamo che ci sarebbero molti ragionamenti. Per farvi un po' un riassunto breve, per quanto riguarda Carrara, nel 2015 è stata approvata la nuova legge regionale, molto problematica in alcuni punti, in altri meno. Comunque, diciamo, la legge prevedeva che venissero integrate nell'arco di 8 anni, quindi con scadenza a ottobre di questo anno, del 2023, tutta una serie di lavori in filiera locale. Quindi, diciamo, il marmo che veniva estratto, comunque parliamo di tantissimo marmo che viene estratto in loco, doveva essere lavorato in zona. Questa cosa chiaramente non è stata fatta, perché il marmo, puntualmente, diciamo, uno deve trovare i problemi a livello lavorativo principalmente, che il marmo estratto ormai viene lavorato in larga parte all'estero, in Cina o in altri mercati dove la lavorazione costa meno, e quindi adesso siamo su Carrara, siamo a un punto, diciamo, di svolta in cui le aziende non sono state in grado di rispettare questi requisiti di legge, e quindi non si sa bene cosa succederà a ottobre. Noi nessuno lo sa esattamente, la cosa probabile è che le concessioni non verranno rinnovate, perché mancano appunto questi limiti legali, ma diciamo quello che crediamo non è che magicamente le concessioni non verranno rinnovate, che quindi diciamo ci sarà una riduzione della lavorazione, ma la cosa più probabile è che le grandi aziende che hanno i mezzi sia fisici, cioè le fabbriche, le segherie, ma anche economici per poter ampliare il loro campo di interesse, acquisiranno le più piccole aziende, le aziende magari familiari, quindi diciamo diventeranno semplicemente ancora più egemoni sul territorio. Quindi questa è una questione su cui stiamo un po' lavorando, anche per vedere che cosa si darà nei prossimi mesi, ma anche per vedere un po' a livello locale cosa si pensa di questa questione, perché comunque è abbastanza fondamentale. Mi sentite, vero?
Sì, ti sentiamo. Okay. Abbiamo solamente staccato l'audio dei nostri microfoni per fare meno interferenza, ma ti sentiamo forte e chiaro.
Quindi diciamo, giusto su questa questione della concessione, la cosa che è interessante è che tutta questa dinamica qua, per cui le aziende, alle aziende vengono imposti dei limiti legali anche su quello che possono e dovrebbero fare, in realtà è una dinamica prettamente acquana, ma non soltanto, in realtà di tutto l'estrattivismo mondiale che possiamo diciamo vedere in qualsiasi lotta ambientale, che vengono messi dei limiti, poi passa del tempo, vengono fatti passare degli anni, questi limiti risultano comunque inaccettabili per una forma di capitalismo estrattivista intensiva, quindi ci si va a lamentare con le istituzioni che questi limiti non sono raggiungibili avendo i profitti che si vorrebbero avere, e quindi questi limiti vengono spostati sempre più in là. E piano piano, attraverso questo giochetto che in Giappone viene fatto da almeno 100 anni, di spostare i limiti un po' più in là, oppure di andare in appello e quindi fare causa alla regione o allo Stato o ai comuni perché mettono dei limiti ambientali e lavorativi, diciamo tramite questo giochetto in cui si va in appello, si aprono dei processi lunghissimi, si riesce poi, o meglio le aziende riescono a continuare a lavorare spesso in situazioni di illegalità totale, che poi portano, come nel caso di sabato, a morti sul lavoro, ma a inquinamento ambientale che toccano poi tutta la popolazione, tutta la regione.
Scusami, ti interrompo solo per farti una domanda, una mia curiosità. Prima parlavi appunto di concessioni, e che uno dei possibili scenari è che praticamente le più grandi aziende diciamo che operano nel settore si spartiranno, comunque andranno a mangiare le più piccole, ma quindi fondamentalmente tutta l'attività di escavazione, da quella appunto di escavazione vera e propria a quella poi di lavorazione, cioè non è in monopolio a una o due aziende, ma è ancora diciamo spartita tra diverse tra diverse aziende minori, perché
sì,
mi sarei...
Allora, diciamo che è una questione complicata, ora cerco di farvi ma non sono il primo problema è che non sono dati a cui si può attingere facilmente, però diciamo che sono intanto c'è Carrara, che fa un po' un mondo a sé, e poi c'è il resto delle Apuane, che appunto il distretto si espande tra Carrara, Massa e la Versilia, che quindi le basse Alpi Apuane, e poi la Garfagnana, che sarebbe il versante montano delle Apuane, non il versante marittimo. Su Carrara la questione è che ci sono alcune aziende come Franchi Marmi, che sono l'azienda diciamo più grossa, e poi ce ne sono altre a cascata più piccole, che alcune dipendono direttamente da Franchi e altre diciamo non direttamente, ma che comunque in qualche modo ne dipendono, nella misura in cui Franchi è l'azienda, è la realtà che detta le regole del mercato. Quindi ci sono anche altre aziende che restano comunque conduzione familiare, diciamo si parla comunque di una realtà che di conduzione familiare non ha più niente a che vedere, almeno per come la intendiamo noi, cioè comunque sono aziende che hanno fatturato altissimo. Mentre per quanto riguarda il resto del distretto, sono comunque aziende medio grandi. Ora, quello che succede, secondo me, la cosa che, cioè, per risponderti forse anche alla domanda su quello che penso che sia il punto centrale, è anche una questione della proprietà delle cave, no? Cioè di chi sono queste cave, al di là di chi ci lavora. Su Carrara qualche anno fa si è data una causa imbastita da alcuni gruppi ambientalisti, circa ormai quasi 20 anni fa, che ha proclamato l'appartenenza di tutte le cave di Carrara al comune di Carrara, con problemi evidenti, perché in realtà la maggior parte delle cave che si trovano sia su Carrara che sul territorio apuano appartengono quasi sempre a beni di uso civico, cioè a proprietà collettive delle varie collettività della montagna, come nel caso di Carrara appartenevano probabilmente storicamente agli abitanti. Poi diciamo che questo attacco alla proprietà collettiva, cioè alle proprietà delle comunità montane in altre zone delle Apuane, in questo momento si sta ancora dando e c'è ancora margine di discussione, mentre su Carrara ormai questo passaggio è stato fatto e quindi il comune può disporre delle cave nel modo in cui vuole. Quindi sì. Scusa, forse dimmi.
No, finisci pure.
No, che non vorrei fare troppa confusione, magari sto mettendo troppe cose sul piatto, era solo per dire che il problema principale è che le amministrazioni e le aziende, tramite diciamo dei cavilli burocratici, riescono comunque a dare delle situazioni legali al limite della legalità, che però continuano a permettere l'avanzamento dell'industria marmifera nelle Apuane, ecco.
Sì, volevo solo aggiungere, probabilmente aggiungendo anche carne al fuoco oltre a tutta quella che avevi messo tu, e che vedevamo dai vostri canali social anche che qualche settimana fa c'è stata una camminata, cioè proprio insomma diciamo sul tema della proprietà di chi è la montagna e da chi è fruibile poi anche nel momento in cui diventa un luogo di estrazione e quindi di profitto notevole. Vedevamo appunto che avete organizzato un'escursione a fine aprile e che anche qui vi siete scontrati con questa questione di chi è la montagna e da chi è fruibile, perché si sono presentate le forze dell'ordine di fatto per impedire di avvicinarsi alle cave, giusto?
Esattamente, esattamente. Infatti avrei raccontato questa cosa in breve. Praticamente abbiamo organizzato una giornata molto semplice, un'escursione mensile che organizziamo sempre, che si chiama Attraverso, che è una pratica che da alcuni anni mettiamo sul campo come pratica sia di escursione fisica, cioè di attraversare di attraversamento delle montagne per il puro piacere di farlo, ma anche di attraversamento di spazi abbandonati e che sono stati toccati fortemente dall'industria estrattiva. Questa riguardava una zona nel territorio di Arni, dove ci sono alcune cave abbandonate dell'azienda Erro, che è una delle aziende più grosse, diciamo, della Bassa Versilia, non è a Carrara. E praticamente siamo stati diffidati più volte dall'azienda ad attraversare questi territori, nonostante in realtà siano cave che vengono quotidianamente frequentate da artisti, escursionisti, perché ci sono dei graffiti all'interno, insomma sono ormai dei punti di riferimento del territorio. Quindi veniamo diffidati la prima volta, scambiamo il percorso per rimanere sui sentieri, per non avere problemi di diffide anche più che altro per i partecipanti che vengono con noi, e veniamo diffidati una seconda volta. Non solo ci arriva la sfida, ma appunto ci presentiamo la mattina e troviamo le forze dell'ordine che di fatto ci hanno pedinato tutta la giornata per evitare che noi potessimo, in teoria, da quello che dicevano, confliggere in qualche modo con i lavoratori, quando in realtà la situazione era ben diversa, ovvero c'era una situazione in cui un'azienda chiama la polizia per far sì che loro si facciano da polizia padronale per impedire a qualcuno di poter andare a dire semplicemente: guarda, qua c'è un territorio abbandonato, una discarica a cielo aperto che sversa continuamente detriti di marmo nei fiumi, che per non permette alle comunità che vorrebbero bonificare questo territorio di farlo, per poter apportare del benessere anche economico alle comunità della montagna, questa cosa chiaramente non si può fare, quindi vi diffidiamo e mandiamo la polizia, che chiaramente è connivente con queste operazioni, viene e vi impedisce di fare la vostra giornata, cosa che comunque si è fatta perché non potevano farlo in quanto fosse un sentiero CAI. Però ecco, questa è un po' la dimensione dell'attivismo, anche visto che ne parlavamo nei giorni scorsi con voi, dell'attivismo in Apuane, cioè una situazione in cui si prova con un livello di conflittualità relativamente basso, ma cercare di fare attività che siano in grado di far parlare delle questioni diciamo che toccano le varie comunità, e poi dall'altra parte abbiamo aziende, polizia, ma soprattutto amministrazioni e anche il parco regionale delle Alte Apuane, il che dovrebbe in teoria essere un'istituzione che difende la natura, che invece lavorano in concerto, in un concerto un po' poco visibile, contro tutte queste istanze.
Chiarissimo, sì, ma insomma, non è difficile immaginare come appunto ci sia una sorta di orchestra tra, appunto, come dicevi tu, cavilli o magari appunto prese di posizione poco sicuramente ambigue che da un lato magari con la retorica insomma dicono di difendere il territorio e via dicendo, e poi fondamentalmente poi nei fatti o appunto nella gestione anche dell'ordine pubblico come nel caso di questa camminata le cose vengono a galla. Invece se ci vuoi insomma velocemente raccontare un po' del tema di cui parlavamo prima, cioè appunto è uscito su diversi giornali l'annoso e ennesimo problema appunto di riversamento nei rivi del materiale di scarto, se su questo ci puoi dire qualcosa, se semplicemente è una pratica comune ormai costante da decenni o se c'è qualche novità riguardo anche nella gestione di questi scarti ambientali.
Sì, diciamo che questo è un po' un altro tema che si darà nei prossimi anni. La questione degli scarti è una questione che negli ultimi 20 anni soprattutto c'è sempre stata. Diciamo, prima degli ultimi 20 anni la lavorazione si faceva, cioè diciamo dagli anni 70 in poi in realtà si è cominciato a usare il filo diamantato per tagliare il marmo in cava. Si tratta di un filo di acciaio intrecciato che ha delle punte diamantate ogni 10 centimetri. E questo filo diamantato ha permesso la velocizzazione in maniera molto intensiva del taglio del marmo, cosa che prima magari, non so, un taglio di un blocco si poteva prendere una giornata o anche 2 giorni, adesso magari lo fa in mezz'ora. Quindi questo ha dato da una parte un aumento esponenziale della velocità di taglio e quindi del danno ambientale che si crea in cava, dall'altra ha creato delle microparticelle di marmo, di carbonato di calcio praticamente, che poi si depositano sui piazzali di cava, si mischiano con l'acqua, e questo è un altro tema di cui volevo parlarvi, ma cerco di integrarlo in questa cosa qua. Quindi c'è un fortissimo consumo d'acqua in cava, quindi questa polvere si mischia con l'acqua e con gli oli di scarto dei macchinari, vanno a formarsi questi rivoli di polvere di melma biancastra che poi o vengono trasportati dal vento quando sono ancora sotto forma di polvere, oppure semplicemente si immettono nelle falde acquifere delle montagne, che comunque le Alpi rappresentano il bacino idrico, il secondo bacino idrico della Toscana, il più importante per la Toscana del Nord, e poi finiscono nel resto dei fiumi. Finiscono nel resto dei fiumi, finiscono nelle falde acquifere, finiscono nelle cavità carsiche delle montagne, che piano piano si riempiono di questa melma. E i gruppi speleologici toscani sono anni che danno un bollettino negativo della capacità delle cavità carsiche, appunto come bacino regionale, che diminuisce sempre di più perché sono riempite da queste da questa melma. Dall'altra parte i fiumi vengono cementificati, la marmettola non ha di per sé proprietà tossiche, però di fatto che cosa fa? Cementifica il letto dei fiumi, quindi le piante non prendono luce, non possono vivere, gli animali, i microrganismi non possono continuare a vivere nel fiume perché non hanno piante da mangiare, o comunque non, anche loro vengono intaccati da questo inquinamento, e poi arrivano a valle, ovviamente, perché c'è tutto questo problema qua, per cui se arrivano a valle, principalmente spesso causano alluvioni, perché cementificando i fiumi esondano e si crea tutta una serie di problematiche, diciamo, idrologiche del territorio. E dall'altra parte l'acqua poi non è più potabile perché deve essere purificata. Quindi Massa e Carrara, per esempio, i cittadini pagano di bollette di purificazione dell'acqua, più o meno bollette 3-4 volte più alte del resto d'Italia. Quindi ecco, questo è un brevissimo assunto della questione degli scarti nell'acqua. Quello che si darà nei prossimi anni è che con tutta questa questione a livello politico nazionale e internazionale della transizione ecologica, di quello che deve essere l'economia circolare, degli scarti e via dicendo, sta provando da anni a trasformare questo scarto non solo in diciamo, una versione positiva, ovvero di riutilizzo degli scarti, ma di farne il mercato di punta, ecco, in un certo modo. Negli ultimi 20 anni non si estrae più blocchi di marmo nelle Alpi Apuane. La quantità di marmo estratto, se va bene, si parla del 15-20% del marmo estratto. L'80% di marmo che viene estratto dalle Alpi Apuane è di fatto polvere, e non polvere che viene persa e poi recuperata, ma polvere che viene prodotta sistematicamente per essere venduta a industrie farmaceutiche che fanno poi colle, collanti, dentifrici. Quindi ecco, questa questione dello scarto, che sembra essere sempre una questione residuale, da come viene raccontata dalle aziende, dalle amministrazioni, è in realtà una questione centrale di quello che è il distretto minerario e non estrattivo delle Alpi Apuane. Quindi diciamo che questo tentativo un po' che si dà anche dall'articolo del Post, che sicuramente avete letto, è un problema che si dovrà vedere poi come si riesce a giustificare a livello pubblico l'utilizzo di questi scarti, e soprattutto diciamo cercando di riuscire da parte nostra, da parte dei comitati che ci sono, che lavorano sul tema, di riuscire a far dire che non è una questione laterale, appunto residuale di scarto, ma è una questione proprio di produzione diretta dello scarto.
Sì, sì, certo, viene presa, diciamo, viene presa in considerazione la questione degli scarti, ma in realtà è una questione direttamente legata alla produzione stessa, appunto, come si legge anche un po' da comunicati, articoli, non si capisce bene perché, insomma, per gli imprenditori del Lapideo debba essere in qualche modo gestita in modo speciale questa cosa, quando per tutte le altre aziende si tratta di uno scarto punto e basta, che quindi deve essere ovviamente smaltito nelle corrette, se vogliamo, modalità da parte delle aziende stesse. Leggevamo poi che ovviamente tutta la questione dell'inquinamento e della permettere è stata anche al centro delle varie campagne elettorali e per alcune, appunto, elezioni amministrative proprio nella vostra zona. Ad ogni modo, hai citato diverse volte la questione, ovviamente, più generale dell'accesso all'acqua, delle falde e via dicendo. Questo è un tema che anche a noi, insomma, interessa molto, non solo perché ovviamente si tratta sempre più di siccità, ma anche perché diciamo qui un po' a latitudini leggermente più alte la siccità quest'anno si è fatta sentire fortissima. Si parla spesso anche fuori Torino, in particolar modo nella Val di Susa, ma insomma nelle varie valli alpine, dell'accesso, della gestione alle fonti pubbliche in un periodo, appunto, di siccità in cui si chiudono, o meglio, le sorgenti sono sempre più asciutte e quelle poche che rimangono diciamo vive vengono tendenzialmente o privatizzate, oppure, come è eclatante il caso della Val di Susa, insomma c'è un consumo idrico spropositato per quello che riguarda i lavori nel cunicolo geoesplorativo della Maddalena, insomma legata all'opera del Tavo, quando fondamentalmente in tutta la valle manca l'acqua. A questo proposito volevo chiederti un piccolo approfondimento su quella che, legata anche all'industria, diciamo, estrattiva, quella che è la gestione delle sorgenti nelle varie geografie delle Alpi Apuane, se questo si lega per esempio a come viene utilizzata l'acqua durante le escavazioni. Immagino che ci sia un utilizzo ingente per l'abbattimento delle polveri durante le escavazioni, quindi se anche questo può rappresenta un problema e può rappresentare anche un motivo eventualmente di critica e di conflitto futuro anche nelle vostre zone.
Certo, certo, assolutamente sì. L'acqua in cava si usa tantissimo, chiunque attraversa una cava nota che di fatto quasi sempre si trova in un lago di fanghiglie, appunto, perché ci sono fonti d'acqua che continuano a buttare anche quando non si lavora. Chiunque cammina in Apuane, penso che uno degli elementi più, ci sono due cose che si vedono sempre o si sentono quando si va in Apuane: le cave, anche se non le vedi le senti, e i tubi dell'acqua. Ci sono tubi dell'acqua che attraversano le montagne in ogni dove, lunghissimi chilometri e chilometri, perché riescono a portare l'acqua da quella polla che magari non è controllata, comunque ha il permesso o riesce ad avere in qualche modo il permesso di utilizzarla, dalla parte opposta della montagna per poterla usare in cava. E diciamo che le Apuane sono montagne estremamente cartiche, anche, appunto, questo è il motivo per cui c'è il marmo, rocce carbonatiche che si prestano molto a essere forate dagli eventi atmosferici, ma anche da agenti chimici che si possono trovare nelle piogge, e questo fa sì che appunto, come dicevo prima, le Apuane siano piene d'acqua. Se no, spesso si accosta la parola Alpi Apuane a montagne d'acqua, perché sono molto piene d'acqua. Quindi diciamo il tema della siccità da noi non si dà nei termini come si può dare in altre zone d'Italia, però a maggior ragione in realtà è successo, ma in alcuni paesi di alta montagna qua da noi, che l'anno scorso non ci fosse acqua. Appunto l'acqua venisse portata con gli autobotti nei paesi, quando in realtà le sorgenti fossero più che, non dico sane, perché sane in questa situazione non si può dire, però comunque c'erano. La questione è che mentre hai delle autobotti che partono da valle per portare dell'acqua su, hai dall'altra parte le aziende che consumano tantissima acqua, come ad esempio l'Erro di cui parlavo prima, che è l'azienda che ci ha diffidato dalla passeggiata del 23, ha appena richiesto da poco, alcuni comitati sono insorti, l'utilizzo illimitato di una sorgente della Polla, che si trova appunto nella zona delle basse Alpi Apuane, ha chiesto al Genio Civile l'utilizzo di questa polla, nonostante, ecco, questa polla, come altre, le terre che sta letteralmente occupando di cui non ha la proprietà, sono tutte appartenenti alle comunità. Quindi ecco, sicuramente anche sull'acqua, come sugli altri temi di cui abbiamo parlato stamattina, c'è un problema evidente di utilizzo e appropriazione indebita da parte delle aziende, utilizzo inconsiderato di quelle che sono le risorse d'acqua delle comunità, che poi si trovano in alcuni casi, come dicevo prima, senza acqua d'estate. E dall'altra parte, appunto, comunque anche la questione del dover pagare le tasse dell'acqua, la tassa sull'acqua 4-5 volte rispetto a un qualsiasi altro comune, provincia italiana, è anche quello un dato importante. Io devo pagare un servizio che per me non solo dovrebbe essere, non solo è fondamentale, ma dovrebbe essere concesso, diciamo, quasi gratuitamente. Io vado a pagare molto di più solamente per pulire l'acqua e poterla bere da quelli che sono gli scarti industriali. Chiaramente queste tasse non vengono pagate dalle aziende, anche se così dovrebbe essere. Su questo si prova sempre a lavorare, è sempre un argomento difficile e spinoso, perché il marmo nelle Alpi Apuane rappresenta un immaginario mitologico troppo forte, se non si riesce spesso a incidere, nonostante ci siano evidenze agli occhi di chiunque, di qualsiasi persona che si approccia al problema, cioè, diciamo, è difficile riuscire a parlare di un mondo senza marmo, di una Carrara, delle Alpi Apuane senza un distretto del marmo, anche se oggi, diciamo, poi si dovrebbe parlare a ore ovviamente, ma un po' delle cose che ho provato a dirvi dimostrano chiaramente che non ci sono, almeno per la popolazione, sicuramente per le aziende ci sono, delle entrate economiche e socioambientali, diciamo, dei profitti utili in nessun tipo di panorama, ecco.
Certo, chiarissimo, sì, ma mi sembra di sentire delle risonanze anche, appunto, che anche nella gestione, insomma, nel panorama, appunto, della questione idrica anche qui da noi. E ti riporto una domanda che è arrivata al 346-667-3263, insomma, delle nostre ascoltatrici attente. Te la riporto così com'è. Sempre a proposito di acqua, l'anno scorso Gianni, presidente della regione, gridava a gran voce che l'invaso di Bilancino ci avrebbe salvati dalla siccità. Come se la racconta rispetto allo sfruttamento sulla Puane? Non so se ci sai rispondere o dare qualche informazione in più.
Ho qualche ricordo riguardo a questa cosa, però mi ricordo appunto che, cioè, se non ricordo male, Bilancino è in sud della Toscana, e la proposta era stata quella, appunto, nel caso di siccità di alcune zone, quella di trasportare, non mi ricordo esattamente come, molta dell'acqua dal sud della Toscana fino al nord della Toscana, che di per sé a livello tecnocratico potrebbe essere anche una soluzione plausibile in un certo modo, ma a livello, diciamo, di chi ha un po' a cuore non solo la natura ma anche il benessere degli esseri umani e non umani, non ha nessun senso portare tutta una serie di acqua necessaria dall'altra parte della regione quando hai accanto a casa delle montagne che potrebbero dare l'acqua non solo per tutto il nord della Toscana ma anche in abbondanza per l'agricoltura e per le altre necessità, quando in realtà quest'acqua non si può usare solamente perché c'è un'azienda estrattiva estremamente impattante sul tesoro che non lo permette. Quindi ecco, questo, però non so se la risposta è quella giusta, ma io mi sento di dire un po' questo, ecco.
Ok, va benissimo, vabbè, magari appunto là o il nostro ascoltatore, insomma, scriverà altro a riguardo. Noi ti ringraziamo. Ultimissima domanda, così chiudiamo perché il tempo purtroppo scorre. Insomma, voi come Atamanta, guardavo anche sui vostri canali che avete questa pratica delle escursioni collettive, insomma, che è una cosa che ritengo molto interessante, anche molto bella. Qua anche si faceva un po' di tempo fa, un modo, insomma, per non solo attraversare i territori, non solo stringere amicizie, complicità, alleanze, ma anche, insomma, per puoi guardare con occhi e piedi e per insomma anche mettere eventualmente pressione e presenza fisica nei luoghi devastati. E diverse camminate ho visto che avete fatto tra quest'inverno e questa primavera. A questo mi leggo, insomma, se ci sono delle prospettive, appuntamenti futuri o specificatamente vostri a Tamanto e in generale anche per la bella stagione, per l'arrivo dell'estate in quel delle Alpi Apuane.
Allora sì, il primo appuntamento che abbiamo è il 27 maggio prossimo a Montignoso. Sarà un'uscita di traverso nella mattinata, sarà un'uscita abbastanza breve che sarà incentrata un po' sulla sarà un giro su intorno alle vigne, alle coltivazioni che ci sono intorno a Montignoso e a Massa, per mettere un po' a critica quello che è il modo di coltivare e anche di fare vigna, per esempio, nel territorio, rispetto a una vigna più intensiva che è quella che troviamo nel Fiorentino, comunque in tutta la Toscana più centrale. E poi l'evento finirà la sera, che ci sarà la prima edizione di Perbacco, che è la fiera del vino e del cibo genuino apuano, che verrà fatta in Casa Rossa Occupata. Quindi il primo appuntamento è sicuramente questo qua del 27. Avremo un'altra uscita a metà giugno, ma ancora non abbiamo definito la data, ma sui nostri canali verrà messa a breve. E invece un altro impegno estivo ancora non fissato, ma la data ce l'abbiamo, sarà il weekend dell'8-9 luglio, in cui pensavamo di riproporre quest'anno Carsica. L'appuntamento che ci sono stati negli ultimi anni non ci sarà per difficoltà anche nostre, ma ci tenevamo un po' a darsi un appuntamento anche con amici e amiche che ci hanno raggiunto da altre zone d'Italia. Quindi l'8-9 luglio seguiteci sulle nostre pagine, perché a breve uscirà sicuramente un evento in cui lanceremo una due giornate probabilmente di ritrovo e di incontro fra lotte ambientali apuane che si sono incontrate gli anni scorsi sulle Alpi Apuane con noi.
Perfetto, grazie mille. Allora noi appunto invitiamo chi ci ha ascoltato, chi è interessato a continuare a seguirvi e seguirci, e magari ci vediamo quest'estate. Ovviamente ci risentiremo anche per aggiornamenti da quei luoghi, da quei territori.
Perfetto, ti ringrazio. Un'ultima cosa che non ho detto è che forse quando parlo sembra sempre un panorama molto triste, però in realtà ci sono tanti piccoli comitati che si sono attivati negli ultimi mesi, che stanno facendo un ottimo lavoro dal punto di vista ambientale ma anche politico, e diciamo, quindi insomma, ci sono speranze e anche tanta gente che lavora bene a Quan, che si sta impegnando un sacco.
Va bene, ti ringraziamo molto.
A voi.
A presto.
A presto.
Ciao, 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 ciao. Ciao.